al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi, uomini e donne del 2000. Non c'è altro Natale.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia pre-natalizia. Un saluto a Giuseppe Mauriello in console, a Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oltre ai metodi pastorali tradizionali, sempre validi, la Chiesa cerca di adoperare anche metodi nuovi, curando nuovi linguaggi appropriati alle differenti culture del mondo, proponendo la verità di Cristo con un atteggiamento di dialogo e di amicizia che ha fondamento in Dio, che è amore. In varie parti del mondo la Chiesa ha già intrapreso tale cammino di creatività pastorale per avvicinare le persone allontanate o in ricerca del senso della vita, della felicità e in definitiva di Dio. Ricordiamo alcune importanti missioni cittadine, il Cortile dei Gentili, la missione continentale e così via. Queste sono parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate il 28 ottobre scorso nell'omelia per la conclusione del Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione. In quelle parole avete sentito il Papa ricordava l'esperienza del Cortile dei Gentili, la struttura vaticana permanente dedicata al dialogo con i non credenti, da lui voluta e gestita dal Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal Cardinal Gianfranco Ravasi. In quella prospettiva vi proponiamo oggi delle riflessioni sulla festa del Natale di pensatori non credenti coinvolti negli appuntamenti del cortile, nella certezza che le loro parole su questa solennità siano opportunità di approfondimento della nostra fede e contemporaneamente siano occasioni di dialogo. Ascoltiamo subito in apertura le riflessioni su Natale di un filosofo non credente, o diversamente credente, come preferisce essere definito lui, il filosofo Giacomo Maramao.
Il Natale rappresenta il momento intanto della nascita, e questo elemento importantissimo della nascita che non dobbiamo mai dimenticare: noi non siamo al mondo per partenogenesi, siamo al mondo perché generati da qualcuno, e quindi noi siamo in qualche modo creature. È molto importante per me come accostamento al tema della religione, in particolare della religione cristiana, questo tema della creaturalità, che è più forte di quanto non lo sia per esempio nella stessa religione ebraica, che pure mi appassiona immensamente, mi coinvolge molto. Però questo tema della creaturalità è un tema che io avverto moltissimo sia nella condizione di esistenza di noi esseri umani, ma anche nella condizione di esistenza degli stessi animali. E ora non vorrei un po' esagerare in questo richiamo della declinazione francescana, no, della creaturalità, però io penso che sia uno dei temi fondamentali, no? Per un verso la creaturalità e per altro verso la nascita. Noi proveniamo da qualcosa, e la nascita di Yeshua di Nazareth, di Gesù di Nazareth, è la nascita per eccellenza, questa sorta di scena che si rinnova di anno in anno. E per altro verso noi siamo tutti creature, e il fatto che Dio abbia ritenuto a un certo punto necessario per il discorso intorno alla salvezza di scendere nel mondo e divenire creatura, quindi vivere fino in fondo l'esperienza della creaturalità. Ecco, questo a me è sempre apparso uno straordinario racconto della nostra condizione, del nostro essere nel mondo, e che, ripeto, è qualcosa che non ha a che fare con una come dire idea mitica di onnipotenza, ma è una libertà estrema che in qualche modo dà luogo poi all'idea che il mondo è qualcosa di creato, il mondo stesso non è qualcosa di fermo, di statico, il mondo stesso è esso medesimo creatura.
Quali considerazioni le suscitano queste parole di Benedetto XVI dedicate proprio alla festa del Natale? Il Papa ha detto recentemente: il Natale non va vissuto come una festa esteriore, ma come la festa del Figlio di Dio che è venuto a portare agli uomini la pace, la vita e la gioia vera.
Sono frasi naturalmente molto belle e molto intense e soprattutto l'altra cosa che a me è sempre, da non credente come lei mi definiva prima, ma comunque di un pensatore molto legato ai miracoli che vengono fuori anche dalla ricerca scientifica, dall'indagine scientifica, c'è un aspetto che mi ha sempre molto, molto colpito in qualche modo, ed è un aspetto relativo al fatto che il Dio dell'ebraismo, il Dio del cristianesimo, non è più il Dio dei filosofi. Io qui sono in linea con Pascal, che era filosofo e scienziato. Se uno mi dovesse dire in quale Dio credere, io non direi che più che credo nel Dio dei filosofi, il Dio motore immobile, eccetera. Se devo credere in un Dio, io credo nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e non nel Dio dei filosofi. Cioè il Dio vivente, e questo è l'aspetto importante, questo elemento del vivente, che è un elemento che ho sempre trovato di straordinario fascino nelle religioni monoteiste, soprattutto nella religione ebraica e poi nella religione cristiana. Questo mi guida anche questo rapporto, come dire, per un verso con il mistero della conoscenza e il mistero del mondo che si dipana via via, che si scoprono nuove dimensioni della natura, ad esempio il fatto che noi abbiamo scoperto a partire dalla metà del secolo scorso, la metà del Novecento, e che i nostri corpi sono testi codificati, che siamo scritti dal genoma, in qualche modo mi ricorda per un verso la Kabbalah e per altro verso mi ricorda anche l'idea del mondo come un qualcosa di innervato in una dimensione che insieme corporeità e scrittura, corpo e codice del mondo, questo misterioso codice, il fatto che noi abbiamo un DNA, che siamo tutti, diciamo, gli esseri viventi, possediamo tutti un DNA, che siamo codificati, beh, questo in realtà in qualche modo sembra tendenzialmente riconciliare l'idea di fede, soprattutto cristiana, ma anche ebraica, con le scoperte scientifiche dell'ultimo secolo, mentre in realtà quella idea sembrava scartata, l'idea della fede, da una visione meccanicistica del mondo, quale risultava dalla prima rivoluzione scientifica, no? Che pure è stato un fatto straordinario, però veniva fuori una idea del mondo macchina, un mondo meccanico in qualche modo, e adesso il mondo no, il mondo è un mondo che ha la dimensione della vita come dimensione codificata, dimensione cifrata, come se una misteriosa mano avesse lasciato l'impronta su tutta quanta la materia dell'universo. Ecco, tutto questo è evidente che ci apre davanti a uno scenario completamente nuovo, e tutto questo ci apre davanti anche un altro scenario che mi guida anche nel mio modo di intendere filosoficamente la società, la politica, il destino storico del genere umano in questo pianeta, e l'idea di una teologia politica che si fondi, l'ho scritto nei miei lavori, una teologia politica imperniata sull'autorità di coloro che soffrono. i soggetti che soffrono materialmente o che soffrono psichicamente nel mondo, nel nostro presente, nel nostro mondo, devono poter avere l'autorità di dettare l'agenda della politica. E questo mi sembra una teologia politica, come dire, rovesciata rispetto alla teologia politica dei vari Carl Schmitt, eccetera, che è una teologia politica autoritaria.
Lei come la spiegherebbe in breve, semplicemente, questa sua teologia politica? Perché proprio ai sofferenti andrebbe data l'autorità politica?
Perché la sofferenza è in qualche modo la cifra del nostro essere nel mondo, è l'unico modo per intendere oggi la politica, la comunità umana, e quindi la politica come dimensione della comunità umana, è quella di affrontare i nodi profondi della sofferenza, la sofferenza dettata dalla povertà, dall'indigenza materiale, ma anche dalla tristezza, dalla solitudine, dall'emarginazione, dal sentirsi fuori luogo in questo mondo. Quindi tutte le dimensioni della sofferenza psichica che caratterizzano la nostra metropoli. In un mondo globalizzato, ecco, da questo punto di vista, una teologia politica rovesciata di questo tipo, a mio parere, dovrebbe poter determinare un punto di convergenza fra una posizione laica radicale o da non credente radicale, una posizione di fede radicale, una posizione di fede e quindi una posizione radicalmente religiosa nel senso più alto della parola. Dobbiamo tutti partire dalla idea della povertà, cioè nel senso che dobbiamo spogliarci degli orpelli che derivano dalla ricchezza, dalla gloria, sia dalla ricchezza materiale sia dalla gloria simbolica, e cercare di ripartire esattamente da questo sentimento della povertà e se si vuole anche dell'umiltà. È molto bella la coppiata che Dante fa quando si rivolge a Maria, alla madre di Gesù di Nazareth, quando la chiama umile e alta. È molto bella questa coppiata di umiltà e altezza. Dobbiamo essere tutti, cercare di approssimarci, credenti, non credenti, a questo senso di alta umiltà, perché soltanto nell'alta umiltà, mentre invece spesse volte la protervia, la superbia in qualche modo hanno a che fare con una condizione di bassezza della mente e dello spirito.
Ed erano le riflessioni prenatalizie di un pensatore non credente, il filosofo Giacomo Maramao. Continuiamo questa puntata di Al di là della notizia, nella quale appunto ascoltiamo il pensiero di chi appartiene al mondo della non credenza, dell'ateismo, ma che riflette in maniera approfondita e positiva sulla festività del Natale. Ascoltiamo un artista, uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, Vincenzo Cerami.
E sentite che sta nova che è venuta da lontano, un bambino oggi è nato a una grotta abbandonata. E sentite che sta nova che è venuta da lontano, un bambino oggi è nato a una grotta abbandonata.
Con la vacca e l'asinello, lui dormiva tra le braccia di Maria e
compagnia. Con la vacca e l'asinello, così nudo lui dormiva tra le braccia di Maria e Giuseppe in compagnia.
Tutto è fatto in modo che uno ci creda. Lo stesso fatto di vedere una rappresentazione sacra della Sacra Famiglia in un presepe o anche incarnata in un albero di Natale è già un andare nell'altrove, andare nel mistero, andare nella fantasia, andare in una verità che non è immediata, ma è mediata dalle immagini, dalla fantasia appunto. Quindi anche il non credente in qualche modo non può non avere un sentimento metafisico nei confronti di una festa che sembrerebbe, che purtroppo anche devo dire, è diventata sempre più laica, insomma, più commerciale, più consumistica, almeno fino a un paio d'anni fa, prima della crisi. Adesso staremo a vedere che cosa succederà. forse per certi aspetti, almeno da un punto di vista un po' più religioso, la crisi potrebbe far riemergere quei valori che sono stati un po' sommersi e nascosti sotto le tonnellate, i quintali di doni impacchettati sotto gli alberi o davanti ai presepi.
Ci sono dei ricordi suoi personali legati alla festa del Natale particolari?
Beh, tutta la mia vita è costellata da questo appuntamento. Il Natale riunisce la famiglia, è la festa della famiglia, la festa più importante della famiglia dell'anno, è il momento in cui ci si riunisce tutti insieme, zii, nipoti, nonni, genitori, bambini, figli, è il momento della famiglia. Io quando scrissi La vita è bella mi trovai di fronte ad una problematica che è molto cristiana, appunto, che è quella della Sacra Famiglia. Infatti la storia è un padre, una madre e un bambino buttati nella Shoah, eccetera. Quindi c'era questa, è irrinunciabile, insomma, per un cristiano non fare riferimento sacro alla famiglia, non trovare sacralità nell'istituto familiare. Al di là dei problemi poi obiettivi di civiltà, proprio come istituzione sacra, ecco. E mi ricordo appunto che con Benigni, quando lavoravamo su questo, noi eravamo spinti da un spirito più cristiano che ebreo, diciamo, no?
Il Papa, nella sua udienza generale prenatalizia, sì, ha citato questa frase che le propongo come riflessione. Sì. La gloria di Dio non si manifesta nel trionfo e nel potere di un re, non risplende in una città famosa, in un sontuoso palazzo, ma prende dimora nel grembo di una vergine, si rivela nella povertà di un bambino. E ancora, ha detto il Papa, l'onnipotenza di Dio anche nella nostra vita agisce con la forza, spesso silenziosa, della verità e dell'amore. Queste sono parole che forse anche a chi non crede dicono molto.
Sì, ma al di là di credere o non credere, queste sono parole che valgono, non si possono leggere relativisticamente, ecco. Cosa c'è di più ricco di un bambino appena nato nudo, no? Che è il massimo della sacralità, della purezza, della bellezza, il vero dono della natura, il vero dono di Dio. Poi in fondo, come diceva l'Ecclesiaste, così come nasciamo poi ce ne andiamo, nudi e veniamo al mondo e con niente in mano, e ce ne andremo poi all'altro mondo sempre nudi e con niente in mano, insomma. E questo ci racconta l'avventura, poi l'avventura della vita terrena, no? Che non può non fare riferimento con questo principio di base sulla sacralità del vivere, no? Certo, io mi ricordo la differenza tra i Natali di quando ero bambino, quando ancora era l'Italia un po' contadina, quando la povertà era povertà, quando, per quanto mi riguarda, sono di origine meridionale, facevano gli alberi di Natale, addirittura li facevamo con un ramo di pino piuttosto che con l'abete, perché non si trovavano gli abeti, poi eravamo poveri, invece delle palle colorate, le cose così da mettere, in cui prendevamo i mandarini, che erano belle sfere molto colorate e molto profumate, e attaccavamo i mandarini sui ramoscelli e facevamo la neve con l'ovatta o con la farina. E il Natale me lo ricordo così pieno di profumo di mandarino e di agrumi. Poi quando si usciva in strada o si incontravano delle persone o si guardava nella vita quotidiana, in fondo ti accorgevi che vivevi in un panorama che non era poi così distante da quello del presepe, perché era un'Italia piuttosto povera, molto devota, ma povera. E nel presepio noi specchiavamo la realtà che c'era fuori dalla nostra finestra, che potevamo vedere dal balcone, ecco. Quindi c'era questa fortissima identificazione, insomma, tra la scena francescana, diciamo così, del presepio vivente e il presepio invece rappresentativo del rituale del Natale.
E invece come lo vede il Natale 2012 a Roma? Nonostante la crisi, come ci ricordava lei, però anche quest'anno abbiamo visto la città impazzire dal traffico, dalla corsa all'ultimo acquisto, con i commercianti che giustamente anche per la crisi insistono su questo periodo per vendere il più possibile. Che Natale è?
La crisi comporta che ci tende a spendere quel poco che si ha, a spendere di meno, e soprattutto ritrovare nei bambini i protagonisti del Natale. Io mi ricordo che negli anni, mica tanti anni fa, insomma, quando ogni componente della famiglia doveva acquistare un dono per tutti gli altri componenti. Quindi se c'era una famiglia, tra padre, sì, nonni, c'era 10 persone, diventavano 10 regali ognuno, quindi ognuno per 10 diventa 100 regali. Quindi c'erano questi alberi di Natale con 100 pacchi sotto, per non dire a volte anche di più, no? Era, diventava qualcosa di stucchevole, qualcosa che non aveva più niente a che fare con Natale, con la nascita di con Gesù Bambino, che c'entrava, che, insomma, adesso questa crisi si pensa di più ai bambini, si spende di meno per i grandi, il dono diventa più essenziale, più un pochettino, diciamo, meno effimero, ecco.
Cerami, per chiudere questa chiacchierata prenatalizia, se lei come sceneggiatore dovesse improvvisare una storia sul Natale, oggi da quale immagine partirebbe?
Beh, a me piacerebbe, come dire, ricominciare a raccontarlo il Natale, ecco. Ricominciare da zero e ricominciare a raccontare che cos'è, proprio come nasce questo Natale, che senso ha, e soprattutto riaprire in maniera problematica ed efficace i grandi temi della nascita, della morte e della resurrezione. Fatto in un modo sobrio, però, non in una maniera, non con gli effetti speciali, ecco, diciamo così, in maniera povera, così come poveri sono sempre stati i presepi, insomma.
Posso azzardare nella maniera povera in cui Pasolini raccontò la passione di Gesù?
Sì, quella maniera lì, in bianco e nero, molto affettuosa, ma anche attenta, anche dolorosa e anche festosa nello stesso tempo, perché lì si trattava di descrivere la nascita di un personaggio straordinario, particolare. Io mi ricordo quando andai con Giorgio Caproni, un grande poeta del Novecento, eravamo molti amici, è più anziano di me era, e andammo a trovare Elsa Morante, che stava in ospedale morendo, poverina, e andammo a trovare, no, in clinica stava. Allora lei ci guardò e ci pose questa domanda: ma secondo voi credete nella resurrezione di Cristo? Noi l'abbiamo guardata con molta tenerezza, io ero un po' smarrito e anche i Caproni cercavano di, così, abbiamo capito che lei in quel momento aveva bisogno di conforto e che qualcuno confermasse ciò che girava dentro la sua testa, no? L'idea che Cristo appunto poi fosse risorto, come un dato di fatto. Ma lei non aspettò la nostra risposta, ci disse: voi non vi rendete conto, rivisitate tutta la vita di Cristo, storicamente, la vita storica di Cristo, rivisitatela bene e vi renderete conto che uno così non poteva, diciamo, non risorgere, insomma. Ecco. Quindi ha avuto quella sintesi tra laicismo e fede che erano straordinarie, perché era arrivato a lei alla conclusione che questa resurrezione era necessaria semplicemente per il fatto che la vita di Cristo è stata una vita straordinaria, che non poteva non avere poi dopo uno sbocco finale come quello della resurrezione.
E queste erano le riflessioni prenatalizie di Vincenzo Cerami, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. Con questa testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, in cui vi abbiamo proposto il Natale visto dai non credenti, la nascita di Gesù come occasione di riflessione e dialogo. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.
Riprendiamo questa diretta sulla Radio Vaticana 105 in FM. Un saluto ancora a Giuseppe Mauriello in console, a Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande con voi. Il Natale visto dai non credenti, la nascita di Gesù come occasione di dialogo, il tema della puntata odierna. Nella prima parte della trasmissione abbiamo avuto come ospiti il filosofo Giacomo Marramao e il drammaturgo, lo sceneggiatore e scrittore Vincenzo Cerami. Abbiamo adesso invece in linea il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, che ringrazio e saluto. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi.
La festa del Natale, la festa una delle più importanti per la cristianità, continua ad avere un grande significato, lo sappiamo da un punto di vista mondano, commerciale, continua però insomma a provocare, a creare anche momenti di riflessione anche per chi non è credente, per chi non è praticante. Ecco, cosa rappresenta per lei oggi questo Natale 2012?
Ma io penso che il Natale sia la festa dei sentimenti. E il sentimento è una cosa molto importante, perché i giovani raramente arrivano al sentimento, hanno l'impulso, hanno l'emozione, ma il sentimento è una cosa che noi non abbiamo per natura, ma abbiamo per cultura. I sentimenti si imparano ed è bene che i giovani raggiungano il sentimento, perché se non lo raggiungono restano in una condizione in qualche modo preumana. Poi il sentimento è una cosa assolutamente trascurata, perché se uno ha dei sentimenti è bene che non li faccia vedere, è il rimosso della nostra cultura. Se almeno c'è un giorno o due giorni in cui questi sentimenti si possono esprimere, a me pare una cosa importantissima.
Eppure tante volte viene considerata un'occasione di incontri un po' ipocrita, no? Con queste famiglie che sono obbligate a incontrarsi, in cui però magari anche i più giovani restano un po' chiusi in se stessi. Si può davvero ritrovare il sentimento autentico in queste occasioni, secondo lei?
Beh, dunque, la famiglia dobbiamo considerarla come una cosa seria, nel senso che da lì siamo nati e coloro che ci hanno generati un giorno li dovremo seppellire. Quindi in questo arco Questa scenografia della vita va rispettata e va anche amata, prima di tutto. Secondo, la famiglia ha svolto un ruolo di assistenza sociale per i figli, quali, da cui non si attende alcuna riconoscenza, ma perlomeno quella dimensione non espressa di riconoscenza che si esprime appunto nella modalità dell'affetto e del sentimento. E poi il fatto che questa festa appaia una manifestazione di sentimenti forzati non è altro che una spia che ci dice che i sentimenti dentro di noi sono rimossi e non siamo più in grado di esprimerli. E la vita non va avanti senza un sentire, senza una dimensione di affettività. Freud diceva che si vive finché qualcuno ci ama e noi siamo in grado di amare. Mi pare una cosa bella. E allora i luoghi e i tempi in cui questa dimensione sentimentale può esprimersi sono luoghi e tempi davvero significativi che vanno rispettati qualunque sia il credo di chiunque.
Ecco, un'altra contraddizione netta del Natale è che se anche per motivi antropologici è la festa della ricchezza, della nascita, quindi si cerca anche, si guarda anche al dono, no? Come auspicio di una futura rinascita della natura, della ricchezza, è però da un punto di vista cristiano la festa centrale della povertà, della semplicità. Come risolvere questo paradosso, secondo lei?
E infatti, il problema, questa è una bella domanda, perché il cristianesimo è una religione che si prende cura di chi non ha nulla, no? Basta leggere il discorso della montagna di Gesù. Ecco, che cosa succede? Nella misura in cui noi viviamo in una società che, per quanto crisi ci sia, è una società dell'opulenza, basta mettere a confronto con altri scenari nel mondo, in Africa, in Asia, eccetera, noi siamo ancora una società dell'opulenza. Il fatto che abbiamo dimenticato la povertà, che tra l'altro tende a nascondersi perché ci si vergogna della povertà, ecco, questo mi pare proprio un tradimento della relazione sociale, quello di non riuscire a vedere la condizione di indigenza. Passiamo davanti a coloro che ci chiedono la cosiddetta carità e distogliamo lo sguardo, oppure ci liberiamo la coscienza dando una moneta. Mai che ci venga in mente di chiedere qual è il tuo nome, da dove vieni, cosa stai facendo, chi ti assiste. No, questa interrogazione, questa domanda, che sarebbe la prima condizione per una relazione, questo non accade mai. Non bastano le monete per liquidare i poveri.
Per quanto riguarda la comunicazione, questo è un Natale, quello 2012, ormai siamo in piena era 2.0, come si dice, come dicono gli esperti del web, quindi siamo bombardati di messaggi e viviamo con lo smartphone in mano, comunicando tra mail, sms, eccetera. Questo surplus di comunicazione rende difficile poi la riflessione interiore, quella che laicamente potremmo chiamare l'ascesi spirituale?
Sì. Tutta questa orgia di comunicazione mi pare semplicemente un tentativo di offrirsi in una forma di presenzialismo. A chi si fanno gli auguri? A coloro, sotto questo messaggio sta scritto, ricordati di me, ti sono presente, perché ormai tutto è diventato in qualche modo mercantile, tutto è diventato business, persino i pranzi diventano colazioni di lavoro, le cosiddette feste diventano presenzialismo, abbiamo perso la relazione umana. E anche questa comunicazione mediatica e soprattutto informatica è un modo di farsi presenti, non traspare un vero sentimento, qualcosa di autentico. E questa leggera forma di falsificazione viene avvertita, ma ormai questo è il regime, perché è un'umanità che non riesce ad essere sinceramente autentica, ma funziona a partire dal non dimenticarti di me.
Un'altra questione che torna ormai da qualche Natale è quella della cancellazione di certi simboli, di certe tradizioni in omaggio al multiculturalismo. Lei come la vede anche la vicenda del presepe, che quest'anno è tornata con una scuola del nord in cui si è deciso di cancellare il presepe per rispetto anche ai bimbi di altre religioni?
No, io non cancellerei nulla, invece raccoglierei tutto. Non credo che i musulmani abbiano una festa che coincida con la nostra, e neppure gli ebrei hanno una festa che coincide con la nostra, e forse neppure i cinesi. Direi di festeggiare tutti i centri della religiosità, non eliminare le cose per rispetto degli altri, ma accogliere le dimensioni degli altri nel rispetto di tutti. Ogni festa religiosa è un luogo di sacralità, e quindi non vanno eliminate le dimensioni sacrali per rispetto, ma vanno tutte adunate, tanto le date non coincidono e ogni volta si può essere rispettosi nei confronti di una manifestazione sacrale di un'altra religione.
E infine, Natale come festa dell'incarnazione di Dio, cosa può dire a un pensatore come lei che parla da non credente, da non praticante?
Beh, l'incarnazione di Dio ha voluto significare che l'essenza della dimensione religiosa cristiana non è tanto nel discorso fede e ragione, nel senso della ragione che deve sostenere la fede o la fede che non sta in piedi se non trova una giustificazione nella ragione. Io trovo che nel principio, che il fondamento della ragione cristiana si chiama amore del prossimo, e quindi l'incarnazione ha significato che invece di un'ascesi verso una trascendenza sconosciuta in una sorta di solipsismo mistico, il cristianesimo ha insegnato che il volto di Dio tu lo vedi nel prossimo tuo, e questa dimensione mi pare la dimensione essenziale del cristianesimo, la categoria dell'amore che non leggo nella tradizione musulmana, dove si distinguono i fedeli e gli infedeli, e forse neanche in quella ebraica, se sta ancora in piedi quell'occhio per occhio, dente per dente. La categoria dell'amore è il sigillo del cristianesimo. E l'incarnazione non è altro che il riconoscimento di Dio nel volto del prossimo. Questo mi pare un grande messaggio, che poi è diventato anche il messaggio della Rivoluzione Francese. Quando la Rivoluzione Francese parla di libertà, uguaglianza e fraternità, non fa altro che laicizzare i messaggi cristiani.
Professor Galimberti, grazie per queste riflessioni e buon Natale a lei.
Anche a lei, grazie.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi, uomini e donne del 2000. Non c'è altro Natale.
E sono le 13:52, con l'intervista al professor Umberto Galimberti chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia pre-natalizia. Io ringrazio i nostri ospiti Giacomo Maramao, Vincenzo Cerami, appunto Umberto Galimberti. Ringrazio anche Laura De Luca per la collaborazione. Un saluto a Giuseppe Moriello e Roberto Colangeli in console, Patrizio Ciprari in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon sabato, buona domenica e buon Natale.